Ben ritrovato e buon pomeriggio a Luigi Chiarello, Italia Oggi. Ciao Luigi.
Ciao, buongiorno, un caro saluto a tutti i tifosi bianconeri.
Allora Luigi, andiamo sulla strettissima attualità, perché come sai poco fa insomma c'è stata un'intervista dell'amministratore delegato Scanavino, che io tre punti secchi: Allegri non si tocca, Manna promosso, Giuntoli ha un contratto con il Napoli, ha detto abbiamo bisogno di persone che siano al 100%, al 100% nella Juventus. Gli avrei chiesto come mai c'è però un accordo, vabbè, comunque. E poi ovviamente sulla Superlega, quindi poi ci andremo in particolare, volevo sapere la tua, ha detto che c'è l'ipotesi di addio, e sulla possibilità che la UEFA penalizzi la Juventus, ha detto vedremo, stiamo aspettando. Andiamo step by step. Capitolo allenatore, forse non c'era bisogno, ma lui ha detto non è mai stato in discussione. Secondo te è giusto o no confermare Allegri? Onestamente, Luigi.
Me lo chiedi come appassionato? Secondo me, e anche come diciamo analisi dei risultati, secondo me no. Nel senso che allora Allegri ha dimostrato grandissima capacità di gestione dello spogliatoio e grandissima capacità di tenuta delle tensioni emotive che sono state subite quest'anno dal club e anche dalla squadra. In effetti i risultati che ha ottenuto in una situazione di mare in tempesta non sono stati negativi, perché comunque insomma è arrivato formalmente terzo in campionato, è arrivato in semifinale di Coppa Italia ed è arrivato in semifinale di Europa League. Correggimi se dico delle fesserie.
Semifinale sì, no, vai.
Però il problema qual è? Che la Juve non è una squadra che si può accontentare della semifinale di Coppa Italia e di arrivare terzo in campionato, perché ha la rosa più costosa del campionato italiano, ha acquistato dei pezzi grossi come Di Maria e Pogba, secondo scelte che lo stesso Allegri ha indicato, quindi la responsabilità della costruzione della rosa è sua, e non ha assolutamente mantenuto le attese in Champions League, dove è stato un sonoro fallimento e lì la questione giudiziaria non era ancora emersa nei fatti. Quindi direi che poi, per non parlare del gioco che è totalmente inesistente, ci si limita solamente a un difensivismo estremo e a delle ripartenze con un utilizzo diciamo errato delle caratteristiche dei giocatori, perché Vlahovic non è un piedista e infatti i risultati che abbiamo visto quest'anno lo raccontano, è un ariete prossimo all'area. E la stessa gestione secondo me di Dybala non è stata funzionale alla valorizzazione di Vlahovic, perché lui aveva bisogno di un giocatore dietro che facesse da rifinitore e noi lo abbiamo mandato via, cioè la Juve lo ha mandato via per prendere un esterno 35enne, cioè Di Maria, nell'anno del mondiale, che è l'anno in cui rende meno. Quindi no, direi di no, non merita la conferma.
E ormai però c'è, anche se ti dico Luigi, io mi lascio un piccolo spiraglio di percentuale di non conferma, perché comunque dovrebbe esserci un faccia a faccia tra Allegri ed Elkan, e qualche spiffero mi dice che non è detta l'ultima, però staremo a vedere, magari sarà confermato. Secondo te invece chi sarebbe quello ideale?
Allora, qui c'è bisogno di un allenatore che sappia cavare il sangue dalle rape, cioè che sappia valorizzare i giovani, riaccendere lo spirito della Juventus, il DNA juventino, restituire voglia di combattere su ogni pallone e rispolverare il DNA vincente. Non ce ne sono tanti sul mercato, la Juve avrebbe due strade davanti: o puntare su un giovane di belle speranze come fece ai tempi di Marcello Lippi e di Antonio Conte, cioè qualcuno che abbia dimostrato già di avere nei cromosomi l'indole battagliera. Ci sono dei nomi, per esempio c'è De Zerbi, c'è Italiano, che hanno avuto dei risultati discreti, o anche puntare su un allenatore che abbia... Però questo significherebbe fare un all-in e non mi sembra che la Juve sia in questa situazione, in questo momento, perché è in una situazione di ricostruzione, puntare su un allenatore che invece con la propria caratura, la propria qualità, la propria forza possa restituire anche prestigio all'ambiente internazionale, anche se l'anno prossimo non sappiamo che coppe si gioca. E qui mi viene in mente un nome che però è il nome non verrà mai, date le condizioni di partenza della Juventus, che è Jürgen Klopp.
Luigi, è il mio sogno che temo che rimanga tale almeno per il momento. Capitolo direttore sportivo. Allora, la Juventus ha da tempo un accordo con Giunto di 5 anni, credo a 1,5 milioni l'anno. Ok,
sì.
Ora Giuntoli, questo purtroppo io lo temevo, si sta verificando, per il momento è ancora, diciamo così, prigioniero di De Laurentiis, e infatti la Juventus ha promosso Manna dall'Under 23. Oggi le parole di Scanavino, che secondo me non vanno sottovalutate, promosso Manna, si è dimostrato bravo con l'Under 23, poi ma Giuntoli, non voglio parlare di Giuntoli perché comunque è ancora un direttore, un dirigente del Napoli, noi abbiamo bisogno di gente che al 100% stia, cioè un po' ha lasciato... Anche la gestione, ecco, questo ti chiedo Luigi, la gestione di cioè la Juventus non può, secondo me, attenzione, poi quindi andremo al discorso societario, non può contattare, prendere un accordo, cioè non è da Juventus, e poi rimanere sostanzialmente ostaggio di De Laurentiis. Come la vedi questa questione Giuntoli?
De Laurentiis è sempre uno che quando ha delle persone sotto contratto sa farsi pagare profumatamente per farle andare via. Potrebbe essere parte di una negoziazione da parte del presidente di Napoli, cioè tirare il più possibile la corda per ricavare il massimo utile. Potrebbe essere un'azione di strumentalità per creare la vita difficile a una società, la Juventus, che in questo momento è in una fase difficile e ha un organigramma societario che non è forte dal punto di vista sportivo. Infatti le deleghe sullo sport sono state congelate a Cherubini, sono state date a Manna, che però diciamo non è una prima fascia al momento, lo diventerà, ma al momento non lo è, e soprattutto sono state date ad Al. Quindi diciamo che la situazione trova la Juve in un momento di debolezza. E De Laurentiis ovviamente ne approfitta. Dal mio punto di vista, però, se un direttore sportivo è interessato a una società, in un modo o nell'altro trova il modo per approdare a quella società. Ovviamente la società non fa nulla, cioè la Juventus, per creare la vita difficile a Giuntoli in questo momento. Dunque non commenta.
Però secondo te alla fine c'è il rischio che non venga?
Potrebbe anche accadere. Non è escluso, cioè se l'azione strumentale di De Laurentiis fosse particolarmente incisiva, potrebbe passare del tempo, i tempi non coincidere con le esigenze della Juve, a approdare ad un altro club. Però è anche vero che sul mercato in questo momento ci sono diversi direttori sportivi,
sì,
oltre a Giuntoli c'è Tare, oltre a Tare ci sarebbe anche Paolo Maldini, il quale
è Massara per fare il mercato. Massara,
sì, diciamo che Maldini, Massara hanno dimostrato di saper ricostruire un club da zero, valorizzando i giovani e portando a vincerlo lo scudetto. Quindi non esiste solo Giuntoli sotto questo cielo.
Hai ragione, perfettamente. Ultimo capitolo è quello ovviamente relativo alla Superlega. Un paio di settimane fa, a domanda sulla Superlega, io ricordo che Elkan disse in effetti c'è bisogno di riforme importanti per il calcio europeo, serve qualcosa di diverso, e noi eravamo convinti, poi abbiamo fatto anche delle indagini come facciamo noi giornalisti, Luigi, e ci risultava che Elkan volesse tirare dritto sul discorso Superlega. Ieri questa lettera, attenzione, c'è scritto discussione, oggi l'ha confermato Scanavino, ma insomma noi sappiamo, facciamo questo mestiere, sarà secondo noi, almeno secondo me, addio dalla Superlega. Cioè, diversi, non puoi capire e immaginare i nostri tifosi e i nostri radioascoltatori che già sono arrabbiati per la conferma di Allegri, ora vedono questo ennesimo colpo di scena, come l'ho chiamato io, come un atteggiamento arrendevole, il solito Elkan. Dopo Calciopoli non è andato avanti né con la giustizia italiana né tantomeno con la Superlega. Secondo te è una resa questa, brutta, non brutta, oppure non lo so, una strategia ma non so per arrivare dove?
Allora, qui il discorso si fa veramente complesso. Andiamo per punti. Intanto questa diciamo è una seconda retromarcia dopo l'accordo che abbiamo siglato, che la Juve ha siglato. Io parlo con il noi perché io sono, mi sento della tifoso, quindi è un noi sbagliato. Cioè, diciamo, diciamo la Juve ha siglato un accordo con i vertici del calcio italiano per evitare il più possibile ripercussioni. Badate bene, noi abbiamo preso una, cioè la Juve ha preso una penalizzazione per 10, 11 punti, adesso non ricordo
esattamente.
Ecco, 10 punti per una norma che non esiste, cioè la definizione di plusvalenza. Mentre per una questione che sarebbe più grave, quella del falso in bilancio e le false comunicazioni al mercato, ha subito un'ammenda che praticamente non è neanche il costo di un forte giocatore primavera.
Cioè, esatto,
quindi,
esatto.
Quindi questo cosa significa? Significa che probabilmente diciamo, e peraltro questa ammenda interviene su documenti dell'accusa che ancora non sono stati rinviati a giudizio, cioè, ma c'è semplicemente una richiesta di rinvio a giudizio. Quindi questo cosa significa? Significa che questo secondo procedimento a me è parso molto strumentale. Io l'ho già detto più volte, la giustizia sportiva è stata trasformata in una gogna mediatica per colpire la società, e lo ha fatto perché? Per la questione Superlega. E qui veniamo al punto. La Superlega è una iniziativa voluta da Andrea Agnelli insieme a Florentino Perez e a Barcellona e agli altri 22, agli altri club che hanno costituito la società, che erano, in tutto erano 22, e questa Superlega nasceva per motivi chiari: il calcio così com'è non è sostenibile. In più gli investimenti degli arabi lo hanno reso ancora più insostenibile, perché l'asticella competitiva si è alzata molto e la UEFA sul fair play finanziario non sanziona i club in mano diciamo agli sceicchi come dovrebbe, non applica le stesse regole a tutti. Di fronte a questo nasce la Superlega, che non è altro che un grande e gigantesco scontro tra i padroni arabi del pallone e i grandi fondi di investimento americani e le vecchie famiglie storiche proprietarie europee. Questo scontro la Juve lo ha perso nel momento in cui, una volta presentata la Superlega, tutti i club che avevano sottoscritto l'accordo sono usciti, con l'eccezione dei due spagnoli e della Juventus. E perché sono usciti? Perché diciamo, i due club di riferimento, e cioè il PSG e il Manchester City, il primo di proprietà catarina, il secondo di proprietà emiratina, sono riusciti a trascinare tutti gli altri, anche perché i governi, vi ricorderete anche delle uscite da parte dei presidenti della Repubblica Francese, del Presidente del Consiglio Italiano e quant'altro, sposavano la linea della UEFA e della FIFA. In seguito a questo si sono promosse delle cause e adesso siamo ancora in attesa della pronuncia del Tribunale sulla Superlega, che è stato già rinviato 3 volte e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Quindi fino ad oggi noi abbiamo visto la Juventus mantenere il sodalizio insieme alle due spagnole. Attenzione, è stato mantenuto non all'oscuro da Elkan, ma nell'accordo di Elkan,
certo.
Che è stato sempre informato dalla proprietà Juventus quando c'era Andrea Agnelli e ora adesso. Cosa viene fuori adesso? Si dice che la Juve abbia fatto una specie di due diligence per capire realmente se riesce a sostenere un contenzioso con la UEFA fino a quando il TAS non le darà ragione, oppure non le darà da ragione il Tribunale dell'Unione Europea. Oppure un'altra ipotesi può essere quella che dopo 100 anni di storia gli Elkan Agnelli si preparano a vendere, quindi ripulire il titolo da tutti i contenziosi in atto e metterlo in condizione di essere appetibile. Di fronte a questi due scenari noi non sappiamo qual è la verità, lo sanno solamente i proprietari della Juventus. Quello che possiamo dire è che sicuramente è un passo indietro forte.
Non una resa, non ti va di utilizzare il termine resa?
No, perché la lettera che è stata, il comunicato stampa che è stato mandato ieri, non, allora, gli altri club quando sono usciti lo hanno comunicato e basta.
Sì, sì, no, loro hanno detto discutiamo per, però insomma.
Esatto, questo è un discutiamo per. Un discutiamo per può voler dire due cose. Può voler dire, sì, caro Ceferin, sul tavolo c'è la nostra uscita dalla Superlega, quindi le sanzioni è il caso che tu non le faccia, oppure le faccia in misura molto minore, oppure potrebbe essere aspettiamo, vediamo se viene fuori la sentenza del Tribunale Europeo, e se questa sentenza è negativa ci ritiriamo, se questa sentenza è positiva restiamo. Quello che distingue la Juventus dagli altri club che fanno parte della Superlega è che la Juventus è stata particolarmente colpita dal maglio della UEFA e della giustizia sportiva italiana.
Sì, esatto, esatto.
E quindi ha messo la Juventus in una posizione di debolezza tale per cui l'ha costretta a una strategia difensiva di questo tipo.
Ok, ho capito benissimo.
Nello sfondo c'è anche la denuncia che A22 ha fatto ieri
di
avere le prove delle minacce. Ecco, anche questa può essere letta in due modi. Può essere un modo per consolidare la posizione della Juventus sull'interlocutorietà dell'uscita, oppure può essere una ritorsione nei confronti della stessa Juve, perché come dire, la mette nell'angolo dicendo avete ceduto alle minacce, vi siete arresi e noi vi mettiamo nella condizione di portarvi in tribunale perché vi hanno minacciato.
Sì, sì, esatto, esatto.
Quindi diciamo la situazione purtroppo noi da fuori non la possiamo sapere. Certo, se uno dovesse fare un giudizio razionale, ragionando su fondamentali economici, per come si ragiona nelle aziende, questa sembra più un'operazione tesa a evitare alla Juve il più possibile di contenziosi per metterla sul mercato e renderla acquistabile a un valore di 2 miliardi di euro, che è il valore che è stato pubblicato una decina di giorni fa, se non sbaglio, su Forbes.
Quello che penso io, l'ho detto poco fa, e peraltro credo che anche tu forse hai avuto qualche, mi è stato anche accennato ieri sera, insomma, dopo che è uscita questa comunicazione della Juventus. Luigi, io ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Luigi Chiarello di Italia Oggi.